Cari amici, bentrovati in questo momento dell'appuntamento al Catechismo. E continuiamo a trattare l'argomento della preghiera. Vogliamo per oggi farci aiutare da un libretto di un santo sacerdote, servo di Dio, Don Giuseppe Tomaselli, un sacerdote salesiano, dal titolo La preghiera ci santifica. Un po' mettiamo un attimo da parte questo il Catechismo della Chiesa Cattolica, il Compendio del Catechismo, per prendere questi spunti da questo suo opuscoletto, da questo suo libretto sulla la preghiera, che ci aiuterà un po' ad affrontare i prossimi articoli del Catechismo. L'introduzione di questo libretto parte con una sua bellissima esperienza mentre si trovava ad ascoltare una predica di un altro sacerdote. E lo colpì questa affermazione di introduzione: l'uomo è potente come Dio. Ebbene, dice, è una proposizione azzardata che un po' fa colpo. E l'oratore continuò, dice: l'uomo è potente come Dio perché può pregare. Quindi la preghiera è quel motore che ci dà quella forza di Dio, l'onnipotenza di Dio nelle nostre mani. La Beata Vergine Maria viene chiamata l'Onnipotenza Supplice per la sua potenza di intercessione. Il Signore che ha detto chiedete e otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, ecco che ci dà attraverso la preghiera questo tesoro di grazia. Quindi l'uomo è potente come Dio perché può pregare. Quindi la preghiera ci dà l'Onnipotenza di Dio, l'Onnipotenza nella preghiera, nella richiesta. Quando l'uomo prega, partecipa dell'onnipotenza divina. Quando l'uomo prega può divenire padrone dei tesori celesti e può far mutare i disegni dell'Altissimo. E allora conclude Don Giuseppe Tomaselli come l'oratore trattò brillantemente il tema della preghiera, soffermandosi sull'efficacia della preghiera. Ricordiamo come Sant'Alfonso, nell'introduzione del suo libretto, del gran mezzo della preghiera, e sarà un libretto che prima o poi dovremo anche prendere in mano assieme, afferma con sicurezza che fra tutti i libri spirituali non ve ne può essere uno più utile, più necessario di questo, della preghiera, per ottenere che cosa? La salvezza eterna. Quindi della preghiera non se ne parla mai abbastanza. Quando un santo sacerdote, Don Attilio Nigrisolo, andò da Padre Pio, dice: figlio mio, prega e fai pregare, quello che manca oggi nel mondo è la preghiera. E quindi ricordiamo come Sant'Alfonso diceva nel suo libretto: chi prega si salva, chi non prega si danna. Quindi chi non prega non ha bisogno del demonio che lo trascini all'inferno, perché egli ci va già con i suoi stessi piedi. E allora ecco un piccolo trattato sulla preghiera, specialmente per le anime devote, come scrive Don Giuseppe Tomaselli. E in questa introduzione vuole ricordare un bellissimo episodio che l'ha colpito, e ricordarlo fa piacere sempre tanto anche noi. E nella cittadina della Sicilia, in Agrigento, a Natale nel 39, nasce una bambina, Emma Di Giorgi. E nei primi 3 mesi della nascita i genitori erano un po' preoccupati, poiché non avevano potuto vedere gli occhietti della bimba, che stavano abitualmente socchiusi. Finalmente la mamma si accorge che cosa? Che questa bimba che le era nata, la piccola Emma, era senza pupille. Allora, spaventata, andò dal medico, il quale verificò la cecità. Poi altri due oculisti di Palermo dichiararono che la bimba era cieca e non aveva mai più potuto riprendere la vista, perché non avendo le pupille non poteva vedere. Quindi inutile ricorrere ai medicinali o inutile ricorrere a medici o qualche atto operatorio, bisognava solo rassegnarsi alla sciagura. I familiari ebbero un filo di speranza, rivolgersi a Dio con molta preghiera, e vedremo come il Signore ha accolto questa molta preghiera. La bambina raggiunge i 7 anni di età, si prepara alla prima comunione e si dicevano: chissà se Gesù non operi il miracolo proprio nel giorno del primo incontro con la piccola Emma. E a questo pensava la mamma. Dio volle che Padre Pio, da Pietralcina, contribuisse al miracolo con le sue preghiere che fosse proprio lui a dare la prima comunione alla piccola Emma. Siamo nel 1947. La famiglia della piccola Emma con altri parenti vanno al convento dei padri francescani a San Giovanni Rotondo e nel viaggio si pregava con fede. Nello stesso viaggio avviene questo miracolo. Il Signore dà questo dono. L'abbé mi comincia a vedere indicare quello che più impressionava, il mare, qualche piroscafo, e la preghiera e la fede viva della famiglia di Di Giorgi avevano toccato il cuore di Dio. Padre Pio, quando ebbe davanti la piccola bimba, fece un piccolo segno di croce sugli occhi e disse: «Sii buona e santa». E questa bimba adesso cominciava a vedere perfettamente. Però la nonna di Emma era lì presente, era tutta ansiosa perché non sapeva spiegarsi come mai, avvenuto il miracolo, non fossero apparse le pupille. Non capiva che anche senza pupille la bambina, per opera di Dio, poteva vederci ugualmente. E il fatto diffuse notizia anche tutti i giornali, medici scientifici, perché secondo la scienza, continuavano a ripetere i medici, non avendo la pupilla non poteva vedere, anche se facendogli l'esame della vista aveva 10 decimi, tanto che sinceramente ricevette anche un posto di lavoro come non vedente, pur avendo la possibilità di vederci benissimo perché era senza pupilla. Ecco un po' questo dono della grazia della preghiera, l'intercessione delle anime di preghiera, l'intercessione dei santi, quale potenza hanno davanti ai sacratissimi cuori di Gesù e di Maria. Vediamo quale definizione possiamo dare alla preghiera. Possiamo chiamarla come una elevazione della mente e del cuore a Dio per adorarlo, per benedirlo, per ringraziarlo, per domandargli ciò che ci serve, ciò che bisogna. Quanto a volte tempo, quante spese, quanto consumo di energie per mettersi in comunicazione con qualcuno. Pensiamo gli scienziati che cercano di mettersi in comunicazione con qualche pianeta, quante raccomandazioni per avere un colloquio con un personaggio importante, telefoni, mandi un'email, mandi un fax, chiedi un conferma, così ti danno l'appuntamento, devi aspettare. Pensa invece a che facilità mettersi in comunicazione con il cielo e parlare direttamente al creatore dell'universo per mezzo della preghiera. Se Dio avesse già concesso a noi mortali di poter pregarlo una volta al mese, una volta all'anno, una volta nella vita, sarebbe già un grande dono. E invece Dio permette che chi vuole può pregarlo sempre, in ogni momento. Dio attende la tua preghiera, Dio è in attesa della tua preghiera, della mia preghiera, in qualunque tempo, in qualunque luogo, per qualunque bisogno. E ora è da considerare quindi una colpa per gli uomini se non pregano, e se lo fanno raramente, o se lo fanno malamente, è uno spreco di un'occasione di grazia concessa da Dio. Beati coloro che sono innamorati della preghiera, beati coloro che sono simili a quegli alberi, come dice la Sacra Scrittura, piantato lungo un scorso d'acqua, lungo un torrente, che hanno le foglie sempre verdi e danno il loro frutto a tempo opportuno. Questo è il dono della preghiera. Vediamo adesso la necessità della preghiera. La preghiera è l'anima come l'aria lo è per i polmoni. La preghiera nell'anima è come l'aria per i polmoni. Facciamo meno dell'aria e i polmoni ne risentono, arriva l'asfissia, arriva la morte. Chi non prega vuole morire spiritualmente perché volontariamente vuole restare privo di quegli aiuti soprannaturali, senza dei quali si cade in peccato. E si resta nello stato di peccato. Invece chi sta unito con Dio per mezzo dell'orazione, per mezzo della preghiera, è paragonabile a chi respira aria pura, aria ossigenata, sopra un alto monte. Attraversando la riviera della Liguria si ammirano grandi estensioni di terreno con tanti bellissimi fiori, serre sulle colline, sui pendii dei monti. E da qui partono treni di fiori in ogni periodo dell'anno in tutto il mondo. E tanta produzione lo è proprio grazie alla posizione geografica, alla fertilità del terreno. Ma guai se mancasse l'acqua nella riviera, non si avrebbero fiori. In vista di ciò, i coltivatori hanno arricchito la zona di numerose vasche per attingere acqua. Se si toglie l'acqua ad un terreno, anche se è fertile, questo diverrà deserto. Bene, le sterminate zone del Sahara sono prive di acqua e quindi formano il grande deserto africano, ma appena arriva un po' di pioggia, ecco che il deserto fiorisce immediatamente. Chi non prega è simile a una pianticella posta dentro un vaso dove non si mette acqua. Presto appassisce e muore. E avevo la bella piantina che avevo messo sul terrazzo, sono andato in vacanza una settimana, non gli ho dato da bere, non ho pensato di dargli da bere alla piantina, così, e la trovo tutta secca, avvizzita. E proprio manca l'acqua, manca l'acqua, manca la preghiera. Ecco il pericolo che corriamo. Scrive il Don Tomaselli: quanta ricchezza c'è nel mare, quanta verità ed abbondanza di pesci, ma se per ipotesi il mare si asciugasse, cesserebbe la sua ricchezza, i pesci non potrebbero più vivere. Perché in tante anime c'è il deserto spirituale? Si chiede il Don Giuseppe. Perché in tante famiglie non c'è la vita morale e la vita coniugale è veramente bestiale? Vi regna invece la morte, la disonestà, l'ateismo? Perché manca la preghiera, cioè manca la comunicazione, il contatto col Signore. Diceva un pontefice che la preghiera è uno dei più grandi doni che Dio abbia fatto all'umanità. Uno dei più grandi doni che Dio abbia fatto all'umanità. E quali sono questi frutti della preghiera? L'efficacia della preghiera è indiscutibile. Se il Signore ci concede di poterlo pregare, è segno che è disposto ad accogliere le nostre suppliche. L'umanità ne ha fatto sempre la dolce esperienza. Se noi prendiamo la Sacra Scrittura, vediamo il popolo ebreo che è uscito dalla schiavitù d'Egitto, che aveva peccato essendosi costruito un vitello d'oro al quale rendeva gli onori divini, l'idolatria. Dio, che aveva molto beneficato questo popolo, rimane offeso e era sul punto di punirlo. Perciò disse a Mosè: questo popolo ha la testa dura, di dura cervice, lasciami fare affinché il mio furore si accenda contro di esso e lo elimini, gli dia lo sterminio. E Mosè si appiglia al gran mezzo della preghiera, fa da intercessore, anzi già Dio dice il popolo che tu Mosè hai fatto uscire dall'Egitto, dice, beh, mica fatto uscire io, è stato tu Signore che l'hai fatto uscire, però voleva che Mosè si mettesse come intercessore, quindi voleva che Mosè lo supplicasse per poter placare e poter avere soddisfazione attraverso questa preghiera, questa supplica della sua anima eletta che intercedeva per il popolo peccatore. Mosè si appiglia al gran mezzo della preghiera, fiducioso di evitare il minacciato punizione. E allora prego così: perché, o Signore, ti infiammi nel furore contro il tuo popolo che è tratto dall'Egitto con grande forza, con mano potente, si calmi il tuo sdegno. Lasciati placare per le iniquità del tuo popolo. E continua Mosè: se un padre offeso dai figli si placa, se un figlio buono chiede perdono a nome dei fratelli, come cosa Dio si placò la supplica di Mosè e non fece al suo popolo quel male che aveva minacciato. Però, se non fosse intervenuta la preghiera del grande condottiero, del Mosè patriarca, gli ebrei in quell'occasione sarebbero stati eliminati, sterminati. Ancora, il viaggio del popolo ebreo, il popolo eletto nell'Egitto, in Palestina, durò per 40 anni e molti erano i pericoli, i bisogni di quella massa peregrinante. In ogni occasione Mosè pregava e otteneva da Dio la salvezza del popolo. Sommetteva o rallentava la preghiera, il popolo eletto era salito, non era assistito dal Signore. Gli ebrei stavano per attaccare battaglia contro gli Amalecitti. Mosè, per ottenere la vittoria, cominciò a pregare sulla vetta del monte e teneva le braccia aperte, protese in cielo. Finché stava in atto di supplica, gli ebrei vincevano. Ma, essendosi prolungata la battaglia, si stancò, incominciò ad abbassare le braccia, ma i nemici hanno subito il sopravvento. Visto ciò, Mosè si siede sopra una pietra e ordinò che due uomini, Aronne ed Ur, gli sostenessero le braccia stanche. In tale posizione stette fino al tramonto. E la vittoria fu del popolo eletto. Ancora nella Sacra Scrittura leggiamo come il re Ezechia, re degli ebrei, cadde in una malattia mortale. Andò a trovarlo il profeta Esaia e gli disse: il tuo Signore dice così, metti in ordine le tue cose perché tu morirai, non potrai più vivere. Ezechia si volta la faccia verso la parete, prega il Signore: Signore, Aiutami, ti scongiuro, ricordati come io ho camminato davanti a te nella verità con cuore puro, abbia fatto ciò che è gradito davanti ai tuoi occhi. Isaia non era ancora passato oltre la metà dell'atrio quando gli fu indirizzata la parola del Signore. Dice: ritorna a dire a Ezechia, capo del mio popolo, queste cose. Dice il Signore: ho sentito la tua preghiera, ho veduto le tue lacrime ed ecco ti ho risanato. Fra 3 giorni salirai il tempio del Signore, anzi aggiungerò 15 anni alla tua vita. E se re Ezechia avesse mancato in quella preghiera fiduciosa, sarebbe morto 15 anni prima. L'Antico Testamento è ricco di tanti episodi simili che comprovano l'efficacia della preghiera, ma il Nuovo Testamento, sì, nei nostri giorni, ne è più ricco ancora. Pensiamo alla potenza del grande taumaturgo. Chi può contare la grazia e i miracoli avvenuti in 20 secoli di cristianesimo? E tutti questi sono frutto della preghiera. E ciò dimostra la bontà di Dio, sempre pronto a venire in aiuto a chi lo invoca. Ricordiamo qualche fatto. Non tutti i santi hanno operato miracoli in vita, per lo più Dio glorifica i suoi santi con i miracoli dopo la loro morte. Però nella storia della Chiesa sono ricordati dei santi eccezionali e vengono chiamati anche taumaturghi, i quali in vita hanno avuto da Dio il dono di operare innumerevoli, strepitosi miracoli. Pensiamo a San Gregorio, vescovo del Ponto, San Basilio Magno. Celebrando nei suoi scritti le sue lodi su questo santo, afferma che in fatto di miracoli egli può paragonarsi a Mosè, ai profeti, agli apostoli. San Gregorio fu un grande uomo di preghiera, per lui lo straordinario era ordinario e l'impossibile era possibile. Questo santo doveva costruire un tempio, lo spazio non era sufficiente perché il terreno aveva da un lato un fiume e dall'altro un monte. San Gregorio prega tutta la notte e al mattino il monte si trovò spostato tanto quanto era necessario alla costruzione. Una palude era causa di discordie tra alcuni fratelli. San Gregorio viene a conoscenza di ciò, pregò e la palude si prosciugò. Il fiume Lico, con le frequenti inondazioni, portava alla rovina le campagne. Il santo dapprima pregò, poi fissò il suo bastone sulla riva del fiume dicendo: non oltrepasserai più questo limite. Poi fissò il suo bastone alla riva del fiume dicendo: non oltrepasserai più questo limite. E Dio accoglie la preghiera e il miracolo si effettuò. E sull'istante il bastone divenne verde e poi si fece albero e il fiume non oltrepassò più quel limite. Pensiamo ai prodigi. Anche nel nostro tempo si verificano dei fatti che lasciano interdetti anche i non credenti in Dio. Pensiamo a Lourdes, miracoli che vengono compiuti. Pensiamo quando un'Elisa Aloè, una guarigione istantanea a Lourdes, guarigione che dopo anni di grande inchiesta medica ed ecclesiale è stata dichiarata ufficialmente miracolosa. Il caso sottoposto a medici di Lourdes, altri specialisti del Comitato Internazionale. Questa signora di Messina, all'età di 11 anni, salvò il fratellino che stava per precipitare dal tetto della casa. Salvò il fratellino, ma precipitò lei stessa. Si frattura le ossa. Complicazioni gravissime. Cominciano in seguito a manifestarsi i sintomi della tubercolosi osseo-articolare e ricoverata rimase per 12 anni immobilizzata da un busto di gesso. Le sue ossa erano più fragili dei rami di sambuco e la giovane non era capace neppure di reggere una tazza di caffè. In tale doloroso stato subì un atto operatorio che le fu asportato un buon segmento di osso. Elisa, perduta la speranza di guarigione, si rivolse con fiducia alla Madonna. Desiderava andare a Lourdes e fu accontentata. Impotente di muoversi, 4 infermieri la presero di peso, la immersero nell'acqua prodigiosa della grotta e racconta la miracolata: a contatto con l'acqua ebbe una sensazione di calore ed avvertì non trattarsi di un calore naturale. Gridai al medico, che mi seguiva da vicino: sono guarita. Sentivo in me una forza nuova che rianimava le mie ossa fradicie. Quando mi riportarono all'infermeria, io insistevo di essere guarita. Mi tolsero le bende dalla gamba, da poco operata, già ricoperta di piaghe mai rimarginate, e si constatò che le piaghe erano sparite e la garza era addirittura pulita e asciutta. Chiesi che mi si togliesse anche il busto, quella corazza di gesso, e mi fu risposto che ciò doveva farsi all'ospedale di Messina, là da dove provenivo. Mi sentivo davvero guarita. La terza notte, dopo la guarigione, vidi entrare nella mia stanza una bella signora, vestita di bianco, che per 3 volte mi ripeté: alzati e cammina, alzati e cammina, alzati e cammina. Giungo a Messina, disse. E disse al dottore di Cesare: sono guarita, mi liberi da questa ingessatura perché voglio camminare. Appena il dottore aprì l'ingessatura, mi svincolai dalle infermiere, scesi da letto e cominciò a camminare. E il dottore, che conosceva il mio primo, la prima situazione, come mi trovavo, mi guardava trasecolato come se lo fosse un fantasma, e disse commosso: questo è un miracolo. I miracoli sono stati, saranno e sono sempre frutto e saranno sempre frutto della preghiera. Il frutto della preghiera, la grazia della preghiera, i doni che la preghiera fa. E quali sono gli insegnamenti divini che abbiamo attraverso la preghiera? Per apprezzare la preghiera dobbiamo considerare gli insegnamenti che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha dato. Come Dio nella sua vita terrena non aveva bisogno di pregare, ma come uomo pregava. Durante il giorno andava per i villaggi, annunziava la buona novella, la notte però si ritirava in luogo deserto e attendeva la preghiera. Voleva che i suoi discepoli comprendessero la necessità della preghiera e ne apprezzassero i frutti. Perciò con insistenza esortava a pregare servendosi di parabole. E un giorno, raccolti in preghiera, gli apostoli lo miravano con venerazione e non osavano interrompere la sua preghiera. Ma quando ebbe finito, uno di loro dice: Signore, insegnaci a pregare, anche come San Giovanni Battista ha insegnato a pregare i suoi discepoli. E Gesù, quando disse: quando pregate, dite così, e ha insegnato la preghiera del Padre nostro, che nei prossimi articoli del Catechismo affronteremo anche noi. In questa preghiera del Padre nostro, semplice ma sublime, Gesù, Divin Maestro, racchiuse quanto di meglio si possa domandare a Dio, sia per la sua gloria, sia per il nostro bene e le nostre necessità. E volendo raccomandare in particolare la perseveranza nella preghiera, portò un paragone. E quei due parabole dell'amico inopportuno, della vedova, un amico che va a mezzanotte: amico, prestami 3 pani, è arrivato un amico da un lungo viaggio, non ho niente in casa. E questo di dentro risponde: non mi dare noia, l'uscio è chiuso, sono con me a letto i miei bimbi, non posso alzarmi. Ma se l'altro continuerà a bussare e a insistere, vi assicuro che anche se non si alzasse per dargli perché è suo amico, pure per la sua insistenza, per la sua importunità, si leverà e glieli darà quanti ne ha bisogno. E io vi dico, dice Gesù, chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, picchiate, vi sarà aperto, bussate, vi sarà aperto. Infatti chi chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. E poi un'altra parabola sul dovere di pregare sempre senza mai stancarsi. Nella città c'era un giudice che non temeva Dio, non aveva rispetto di alcuno. C'era in quella città una vedova che andò da lui e disse: rendimi giustizia del mio avversario. E per molto tempo il giudice non volle, ma poi disse tra sé: io non temo Dio, non ho riguardo agli uomini, eppure siccome questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia perché non venga più a darmi noia. E il Signore dice: ascoltate quello che dice il giudice iniquo, e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che giorno e notte invocano, sarà lento ad esaudirli, vi dico, vi assicuro che presto renderà loro giustizia, li esaudirà. E volendo far comprendere che Dio è padre e come tale tutto cuore per i suoi figli, portò un altro paragone: se qualcuno di voi domanda al padre un pane, questo gli darà forse un sasso, se chiede un pesce gli darà forse un serpente, se chiede un uovo gli darà uno scorpione. Se voi dunque, pur essendo cattivi, sapete dare cose buone, doni buoni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste darà lo spirito buono a chi glieli domanda. È naturale il pregare per sé e per quelli che si amano. Ecco, allora è tanto di più il nostro Signore potrà fare questo a noi che siamo Suoi figli, figli di Dio. Ma Gesù vuole anche che noi preghiamo anche per quelli che sono nemici. È naturale il pregare per sé, naturale pregare per le persone che vogliamo bene. Gesù fa un passo ulteriore, incomincia a pregare anche per i nemici. E San Matteo nel Vangelo dice: io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi perseguitano, che vi calunniano, affinché siate figli del vostro Padre Celeste, il quale fa sorgere il sole sui buoni, sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se Siate dunque perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Gesù insegnava e praticava. Difatti, quando stava sulla croce, pregava per i suoi crocifissori, scusando presso l'Eterno Padre la loro colpa. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E l'efficacia della preghiera, che l'anima innalza a Dio nella solitudine del suo cuore, la preghiera in comune è la più efficace. Se due di voi si accorderanno sulla terra a domandare qualunque cosa, sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, perché dove sono due o tre raccolti nel mio nome, io sono in mezzo. E vogliamo continuare fra qualche minuto, dopo una piccola pausa, a continuare a meditare su questi passi della Sacra Scrittura, su questi insegnamenti di nostro Signore Gesù Cristo, su quello che è il valore e l'importanza della preghiera, dell'orazione. Fra poco, a risentirci, fra qualche minuto. Ave Maria. Cari amici, riprendiamo questo secondo momento dell'appuntamento al catechismo con l'argomento della preghiera. preghiera. Abbiamo visto gli esempi di nostro Signore Gesù Cristo nella preghiera, gli insegnamenti di nostro Signore Gesù Cristo. Ancora vogliamo continuare a vedere come Gesù operava i miracoli anche in base alla fede. Poca fede, pochi miracoli, molta fede, molti miracoli avvenivano. Nella Nazareth, quando si recò nella sua patria, Gesù trovò poca fede. I suoi concittadini gli chiesero di fare molti prodigi, come li ha fatti altrove, ma non fu possibile. Dice l'Evangelista San Matteo che, a ragione della loro incredulità, non poté operare molti miracoli. Riflettiamo anche su alcuni episodi del Santo Vangelo per vedere l'importanza che il nostro Signore Gesù dava alla fede, per vedere con quale fede deve essere anche realizzata la nostra preghiera. Si accostò a Gesù un uomo che, prostratosi in ginocchio davanti a lui, disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, che è posseduto da un demonio, spesso cade nel fuoco, viene gettato nel fuoco, nell'acqua, l'ho presentato ai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. E Gesù dice: generazione incredula, sino a quando dovrò stare con voi? Sino a quando vi sopporterò? E Gesù sgridò il demonio e questi uscì dal fanciullo che da quel momento fu risanato. E i discepoli chiedono a Gesù in disparte: ma perché noi non l'abbiamo potuto scacciare? E Gesù dice: per la vostra poca fede. Gesù si ritira dalle parti di Tiro e Sidone, ecco una donna cananea viene fuori da quei luoghi e gli grida: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, la mia figliola è crudelmente tormentata dal demonio. E Gesù non gli dà retta, non la segue. I suoi discepoli si accostano a lui, lo pregano dicendo: licenziala perché guarda come ci grida dietro. Ed egli: non sono mandato che alle pecorelle perdute della casa di Israele. Ma quella venne, l'adorò dicendo: Signore, aiutami. E Gesù ancora: non è bene prendere il pane del figliolo per darlo ai cagnolini. Ecco che Gesù la umilia. E quest'anima si umilia. Sembra che Gesù non voglia accettare le sue preghiere, le sue suppliche, ma non si arrende. Questo, ecco, un altro dono dell'umiltà, della fede e della perseveranza nella fede. Quando perseveranza nella preghiera, quando non vediamo esaudito e sul primo momento tutti i nostri desideri. Allora dice: certo, però, Signore, anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla mensa dei loro padroni. E Gesù disse: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri. E da quel momento la sua figlia fu guarita. Ecco, insieme a quella fede anche il dono della perseveranza, un altro ingrediente molto molto importante che dobbiamo inserire nella nostra preghiera. Gesù entra a Cafarno, gli si avvicina un centurione che lo pregava dicendo: Signore, mio servo giace in casa paralizzato, soffre terribilmente. Gesù dice: io verrò e lo guarirò. Ma il centurione: Signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché anch'io sono un uomo sottoposto, ma ho soldati sotto di me. Dico questo, va ed egli lo fa, il mio servitore fa questo ed egli lo fa. E Gesù, udite queste parole, ne restò ammirato, disse a coloro che lo seguivano: in verità dico che non ho trovato tanta fede in Israele. Penso in un centurione, in un pagano, però aveva il cuore retto, aveva il cuore buono e riconosceva in Gesù il Messia, il figlio di Dio, è il Salvatore, capace di poter dare la guarigione al suo servo. E aveva fede. Quindi l'efficacia della preghiera è sempre legata al grado di fede che viene accompagnata. Vedendo Gesù che taluni pregavano con superbia, confidando in se stessi, disprezzando gli altri, disse questa parabola: due uomini salgono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, così pregava dentro di sé: o Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri sono rapaci, ingiusti, adulteri, come anche questo pubblicano, io invece digiuno 2 volte alla settimana, pago le decime di quanto possiedo, faccio questo e faccio quello. Io sono tanto bravo, tanto buono, tanto bello, tanto furbo. E il pubblicano, invece, stando lontano all'ingresso del tempio, non ardiva nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me che sono un peccatore. Bene, Gesù dice: vi assicuro che questi ritornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Non stava chiedendo Dio, il fariseo, stava lodando se stesso, stava autoesaltando. E quindi chiaramente non era una preghiera rivolta a Dio, era un suo panegirico, una sua autoadulazione. E invece, ecco, il pubblicano con umiltà riconosceva di essere peccatore e bisognoso della grazia del Signore. Da qui vediamo anche che il Signore non accetta la preghiera del superbo, non accetta la preghiera dell'orgoglioso. Il Signore si compiace della preghiera dell'umile. La preghiera del superbo non accetta Dio perché Dio ama il cuore contrito e umiliato. E chi si presenta a Dio per pregare deve essere in pace anche con il prossimo. Dio non perdona i peccati coloro che non perdonano i nemici. Per lo più si prega per domandare al Signore il perdono delle proprie colpe, ma questo perdono è sempre condizionato. Signore, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Signore, perdona i miei peccati nella misura in cui io li perdono a chi li ha fatti a me. Quindi era la mamma Margherita, la mamma di San Giovanni Bosco, e aveva suo figlio San Giovanni Bosco, e aveva anche l'altro figlio maggiore che veniva, che era un carattere molto iracondo, non sapeva perdonare. A un certo punto, mentre stavano pregando insieme il rosario, mamma Margherita interrompe il figlio più grande: tu non dire il Padre nostro, di altre cose, ma non dire questa parola come noi li perdiamo, perché tu non sai perdonare. E in quel momento, dicendo così, questo figlio si ravvedeva, veniva corretto nel momento giusto. Margherita era un abile catechista, un'anima pedagoga, nella sua semplicità, nella sua umiltà, analfabeta, ma grande donna di grande fede, di grande virtù e capace di insegnare. E allora ancora Gesù che prega per domandare, rimetti a noi i nostri come noi li rimettiamo. Perdona come noi siamo pronti a perdonare. Se tu stai per fare la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta lì dinanzi, va a riconciliarti con il tuo fratello e poi ritorna a fare la tua offerta. Ecco gli insegnamenti del Signore che ci sta dando. Ancora altri insegnamenti. Quando si parla col prossimo, spesso si adoperano molte parole per farsi comprendere meglio. Ma quando si parla con Dio occorre tanta, tanta semplicità. Dice Gesù: quando pregate non usate tante parole come fanno i pagani che credono di essere esauditi per il loro molto parlare. Non imitateli, poiché sa bene il Padre vostro celeste prima ancora che gliene chiediate di quali cose avete bisogno. Il pregare in pubblico è bene, perché si dà buon esempio, anche Gesù pregava davanti agli altri. Ma facciamo attenzione a non pregare per essere visti, così mettere la stima umana, se no abbiamo già ricevuto il nostro premio, in tal caso perderemo il merito della preghiera. I farisei pregavano in pubblico per riscuotere l'ammirazione degli uomini e Gesù li rimprovera: quando pregate non fate come gli ipocriti che amano stare a pregare nelle sinagoghe, sugli angoli delle piazze per essere veduti dagli uomini. Quindi, beh, non mi devo vergognare di pregare in mezzo alla gente, però se prego è per lodare, per glorificare, per amare nostro Signore. Altrimenti, dice Gesù, in verità vi dico che hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ma tu quando vuoi pregare, entra nella tua camera, chiudi l'uscio, prega il tuo Padre Celeste nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te lo darà la ricompensa. Non basta pregare per andare in paradiso, si ha da compiere anche la volontà di Dio. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi compie la mia volontà. Cosa è Giove infatti pregare se poi si porta odio, se si commettono ingiustizie, se si calpesta la purezza? A questo proposito Gesù dice, insegna, non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi compie, chi fa la volontà di Dio, questi entreranno nel regno dei cieli. Ecco allora quella preghiera efficace che è fatta in modo che dall'unione delle nostre parole sia anche il nostro cuore, la nostra vita, che diventi una continua preghiera. Gesù si è fatto uomo per salvarci, per soddisfare tutta l'umanità peccatrice. Quindi i meriti della sua redenzione sono infiniti. E portando, egli ha insegnato che per pregare con efficacia si devono presentare all'Eterno Padre i meriti di Gesù Cristo, pregandolo in suo nome. In verità vi dico, dice agli Apostoli, che qualunque cosa domanderete al Padre in nome mio, egli ve la concederà. Fino ad ora non avete ancora chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete affinché la vostra gioia sia piena. E quindi dobbiamo chiedere per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo attraverso l'Immacolata. E per questo motivo le preghiere liturgiche della Chiesa si concludono con il dire per Gesù Cristo, nostro Signore, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Santo Vangelo ci dice che nella vita sulla terra Gesù pregava. Chi può scandagliare i sentimenti del Figlio di Dio durante la preghiera? San Giovanni riferisce nel suo Santo Vangelo una preghiera che Gesù fece prima di avviarsi al Getsemani. Questa fu fatta per gli apostoli e poi per tutti i credenti. Gesù, levati gli occhi al cielo, disse: Padre, è giunta l'ora, glorifica il tuo Figlio, come anche il tuo Figlio glorifica te. E teme che gli è dato potere su ogni mortale, dagli pure che egli doni la vita eterna a coloro che gli hai affidato. E la vita eterna è questa, che conoscono te, Dio, solo Dio, colui che ha mandato Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorifica me nel tuo cospetto con quella gloria che io ebbi presso di te prima che il mondo fosse. Ecco questa preghiera. E poi c'è una bellissima affermazione: prego per loro, non prego per il mondo. Cioè, non prego per chi segue la dottrina del mondo, non prego per chi segue le mode del mondo, i modi di vivere del mondo, ma prego per quelli che mi hai fidato perché sono i tuoi. Ogni cosa mia è tua e ogni cosa tua è mia, ed essi, in essi io sono glorificato. Io già non sono più del mondo. Essi rimangono nel mondo mentre io vengo a te. Padre, custodisci nel tuo nome quelli che mi hai affidato, finché siano una cosa sola con noi. Finché io ero con loro, li conservavo nel tuo nome. Quelli che mi hai affidati, li ho custoditi, e nessuno è andato perito se non il figlio della perdizione, Giuda Iscariota, affinché sia adempiuta la scrittura. Ora però vengo a te. Questo dico mentre sono nel mondo affinché abbiano il gaudio perfetto in se stesso. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così io ho mandato loro. Né soltanto per questi prego, ma prego anche per quelli che crederanno in me per la tua parola, perché siano tutti una cosa sola come tu sei in me, o Padre, e io in te. Ecco questa preghiera di nostro Signore Gesù Cristo che eleva a Dio Padre, questa preghiera solenne per tutti noi. Sono nel mondo, ma non sono del mondo. Non prego per il mondo, ma prego per quelli che seguono, non prego per quelli che seguono le dottrine del mondo, ma prego per coloro che vogliono vivere come miei figli. E nel Getsemani, finita questa preghiera solenne, arriva la preghiera dolorosa, la preghiera sacrificio. Finita questa solenne preghiera, Gesù andò con gli apostoli in un podere chiamato Getsemani e disse: fermatevi qui mentre io vado a pregare. Ma con sé prende Giacomo, Pietro, Giacomo e Giovanni. E vegliate e pregate con me. Vegliate e pregate con me. Gli altri apostoli dice: io vado a pregare, rimanete qui. Ma Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano stati spettatori anche della trasfigurazione, erano stati spettatori della risurrezione, io vado a pregare, rimanete qui, vegliate e pregate, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allora disse: l'anima mia è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E andando un po' più là si prostrò a terra a pregare, dicendo: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, tuttavia non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E andando dai suoi discepoli, trovò addormentati e disse: Pietro, così non è potuto vegliare con me neppure un'ora? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E per 3 volte si accostò ai discepoli, trovandoli sempre addormentati. Per 3 volte ritornò a pregare. In ultimo disse: andiamo, alzatevi, ecco si avvicina chi mi tradisce. Ecco la preghiera fatta nel Getsemani, il nostro Signore Gesù Cristo ci dà dei bellissimi insegnamenti. Vuol dire che nelle ore gravi della vita la provvidenza riserva ad ogni mortale l'unico rimedio che possiamo trovare è la preghiera. Con la preghiera possiamo ottenere da Dio la forza per non soccombere sotto il peso delle tribolazioni. Ma chi non prega nel tempo delle grandi prove, presto si abbatte e può giungere alla disperazione. Ecco la grande arma della preghiera. E ancora, è un'ora grave della vita, non solo quella del dolore, ma più di tutto quella della tentazione. Per non cadere in peccato occorre vigilanza e preghiera, come dice Gesù. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. La stessa cosa Gesù insegna nel Padre nostro: non ci indurre, non ci condurre, non et ne nos inducas in tentazione. Assistici, Signore, da noi la forza per non cadere nelle tentazioni. E ancora la volontà di Dio è legge suprema: quando si prega come si deve, tutto si ottiene, ma non sempre si prega secondo le condizioni volute da Dio, o per la cosa che si domanda, o per il tempo in cui si vorrebbe ottenerli. Insomma, non sempre i desideri di coloro che pregano sono conformi alla volontà di Dio, quantunque possano sembrare migliori nella forma e nel tempo che si sperano. Quindi è necessario dire nella preghiera come Gesù disse nel Getsemani: Padre, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Se è possibile, passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Un bel insegnamento anche sulla preghiera troviamo nella storia della piccola anima, in cui si racconta di un padre di famiglia che aveva una bimba zoppa e pregava sperando nel miracolo, specialmente nel giorno in cui la figlioletta faceva la prima comunione, ma il miracolo non veniva. Un giorno si rivolse alla piccola anima affinché chiedesse, ottenesse da Gesù la sospirata guarigione. E Gesù rispose alla sua prediletta: Questo padre mi darebbe più gloria se non mi chiedesse il miracolo. Io ho i miei disegni da attuare sulla sua figliola. Si rassegni, gli darò la forza, lo benedico. E questo breve episodio ci può dare anche luce su tante preghiere che sembrano non esaudite. Nelle tribolazioni dobbiamo continuare a pregare, poi stiamo a quanto Dio disporrà. E la sua parola è efficace ed è perfetta. Qual è il problema a volte che mi posso capitare? Io prego e voglio fare la mia volontà. Prego e quella preghiera non è più una supplica, ma è un ordine, un comando che do a Dio. Guai a lui, mio Dio, se non obbedisci a quello che ti sto chiedendo, ma praticamente ti sto ordinando, perché se dopo non vengo esaudito sulle mie richieste, ecco che vado in crisi, ecco che sbatto la porta, ecco che sbatto i pugni, do i calci contro il muro, le testate contro il muro, mordo la manopola della macchina, mordo le maniglie della porta, si rassegni. Questo padre mi darebbe più gloria se non mi chiedesse il miracolo. Io ho i disegni da attuare sulla sua figliola. Si rassegni, gli darò la forza benedico. Ecco, la rassegnazione, l'accettare. Ho pregato perché si compia la volontà di Dio, perché tutto possa dargli gloria in questa situazione. Signore, tu sai, tu puoi. Vedi tu che cosa è bene fare. Ecco, questa è un importante punto anche in questa preghiera, anche la santa rassegnazione per poter compiere i disegni di provvidenza che ha il Signore su ognuno di noi. Gli apostoli inculcavano, insegnavano ai primi cristiani una cosa molto importante. Insegnavano la preghiera e ne davano l'esempio. Troviamo negli Atti degli Apostoli che perseveravano nel cenacolo in preghiera con la Beata Vergine Maria, perseveravano nella preghiera. Le loro fatiche apostoliche erano precedute, accompagnate e seguite dalla preghiera. Così diciamo, leggiamo una lettera di San Pietro: Il Signore ha gli occhi sopra i giusti e le orecchie intente alle loro preghiere. E anche San Paolo, scrivendo agli Efesini, dice: Pregate continuamente in spirito con ogni sorta di preghiera, di supplica, e nello stesso spirito vegliate, pregando con incessante perseveranza per tutti i santi e anche per me. E così ai cristiani dei Tessalonicesi dice: Siate sempre lieti. Non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù riguardo a tutti voi. E così anche San Giacomo insegna: se qualcuno di voi ha bisogno di sapienza, la chieda a Dio, il quale dà a tutti con abbondanza, ma chieda con fede, senza esitare, perché non esita, perché chi esita è simile al flutto del mare, mosso e agitato dal vento. Un tale uomo, colui che dubita, non aspetti di ottenere qualche cosa dal Signore, se è di animo doppio, se è incostante in tutte le sue cose. Ancora San Giacomo: se qualcuno di voi è nella tristezza, preghi, è contento, canti. Se ammala qualcuno tra di voi, faccia chiamare i preti della Chiesa, preghino su di lui, ungendolo con l'olio in nome del Signore, e la preghiera della fede salverà l'ammalato. Tanti bellissimi esempi. Per come pregare, e vorrei un po' veramente portare anche un bel esempio di due santi che ci danno un bel insegnamento sulla preghiera. Un sacerdote, il padre Giacomo Cusmano, un grande apostolo della carità, senza mezzi finanziari, iniziò una grande opera e costruiva ricoveri, li popolava di orfanelli, di vecchi, e destava le meraviglie dei vicini e dei lontani. Un sacerdote, il Sant'Annibale di Francia, incontrandoli, chiese: come fa lei ad andare avanti nella sua opera? Con la preghiera. Ah, e quale preghiera dice? L'Ave Maria. E quando inizia qualche costruzione, cosa fa? Recito l'Ave Maria, risponde Cusmano. E se la provvidenza ritarda a venire in aiuto? Ripeto l'Ave Maria. L'Ave Maria recitata con fede e perseveranza da un sacerdote retto, zelante e caritatevole, operò prodigi, tanto che il servo di Dio, padre Beato Giacomo Cusmano, divenne fondatore della congregazione Il Boccone del Povero, congregazione che è tuttora fiorente nei due rami maschile e femminile. E il padre Annibale di Francia, anch'egli appoggiato alla fede e alla preghiera, ottenne i mirabili effetti del sacerdote, fondando al bene al prossimo la congregazione dei rogazionisti. Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Dovremmo fare dopo la lista di tutti quei grandi santi, grandi nell'orazione, San Giovanni Bosco, San Pio da Pietralcina e così via. Diceva San Basilio Magno: talvolta si prega e non si ottiene, perché si prega malamente o senza fede o con leggerezza o senza perseveranza o chiedendo cose non convenienti. E dobbiamo riflettere un po' su queste richieste. Si prega ma non si ottiene perché si prega malamente. Ecco, preghiera di distrazione, preghiera senza. Oppure abbiamo fede, manca la fede, così. Oppure sono leggero, leggerezza, un po' trascurato. O sono perseveranza e mi arrendo subito. Oppure sto chiedendo cose non convenienti. Ma dobbiamo pregare umilmente, perseverante, con fede. Chi si rivolge a Dio per avere qualche favore è giusto che sia anche nella sua grazia. È temerità il domandare favori ad un sovrano che non solo si sia offeso più volte, ma che si pensa di continuare ad offenderlo. Dice lo Spirito Santo: la preghiera di chi chiude le orecchie per non sentire la legge di Dio sarà esecrabile. A coloro che vivono in peccato e pregano, il Signore risponde per bocca del profeta Isaia: non occorre che voi mi preghiate, perché io ho volto gli occhi da voi e non vi esaudisco. Signore, io ti ho offeso e voglio continuare a offenderti. Adesso dammi questa richiesta, accontentami questa richiesta, che io voglio continuare ad offenderti. È proprio come per dire: Signore, dammi i tuoi benefici che io li voglio utilizzare per disprezzarti. Sentiamo il piccolo episodio del re Antioco. Nella Sacra Scrittura, nel secondo libro dei Maccabei, si parla del re Antioco, uomo bestemmiatore e sanguinario, e voleva distruggere il popolo di Dio. Ma il Signore, Dio di Israele, che tutto vede, lo percosse con una piaga insanabile e invisibile. E appena Antioco disse: andrò a Gerusalemme per ridurla a un sepolcro di giudei, fu preso da un terribile dolore di viscere e da un acerbo tormento. Ma non per questo cessò dei suoi malvagi disegni, anzi comandò di affrettare la cosa per giungere prima a Gerusalemme e distruggerla. E Dio permise che nella corsa furiosa Antioco cadesse dal cocchio, gli si sconquassero le membra, fu messo sopra una lettiga e trasportato colui che credeva di comandare anche ai flutti del mare, e di pesare sulla bilancia le cime dei monti, facendo vedere nella propria persona la potenza di Dio, e invece era diventato un inerme. E dal corpo dell'empio re cominciarono a scaturire vermi, e mentre egli viveva tra gli strazi, gli cadevano a brami le carni, il fetore che emanava appestava l'esercito, e in tale stato miserevole cominciò a conoscere se stesso e a vedere la potenza di Dio, e fu costretto a dire: è giusto che l'uomo sia soggetto a Dio. Purtroppo a volte diventa troppo tardi, questo riconoscimento diventa senza vero emendamento. E allora Antioco allora si rivolse al Signore con la preghiera, promettendo che se fosse guarito si sarebbe fatto giudeo e che sarebbe andato in ogni parte della terra a proclamare la potenza di Dio. Ma la sua preghiera non fu esaudita perché proveniva dagli spasimi che provava e non da una sincera conversione. E così finì la vita miseramente. Non chi dice Signore, Signore, che anche il cuore sia pienamente convertito. Ancora una riflessione sulla preghiera inefficace. Un uomo bestemmia, non va in chiesa, disprezza la preghiera e quanto sa di religione. E in un momento difficile della vita, mentre tutto gli va a rovescio, non trovando aiuto presso gli uomini, si rivolge a Dio: Signore, aiutatemi voi, fatemi riuscire in questo affare, voi che fate miracoli, fatene ora uno, toglietemi da questa triste situazione. La sua preghiera probabilmente non sarà esaudita, come non fu esaudita quella del re Antioco. L'infelice l'uomo allora lascia la preghiera, vomita bestemmie e giunge alla disperazione. Beh, consideriamo come fa una persona a pretendere di essere esaudito con questa triste situazione? Come può un tale pretendere che Dio l'ascolti e la supplica mentre si è sotto la schiavitù di Satana e non odia i peccati commessi? E lo stesso può avvenire a quella donna mondana che indulge all'immoralità, si ammala il suo bambino, il medico non dà speranze di guarigione, la morte sta per visitare la sua casa. E la madre restia alla preghiera, in quell'occasione prega, si inginocchia davanti a un quadro che rappresenta Gesù, dice: pietà, Signore, di me, salvate il mio bambino, non toglietemi questo tesoro. E il bambino continua a peggiorare. La madre, vista inutile la preghiera, s'arrabbia, tira giù il quadro dalla parete, lo calpesta imprecando orribilmente. E come fa Dio ad ascoltare questa preghiera? Fai un atto di vero pentimento dei tuoi peccati. Prometti di riconciliarti col marito, risolvi di vivere cristianamente, solo così potrai sperare che il Signore ti venga in aiuto. Ma finché il tuo cuore sarà ingolfato dalla disonestà, la tua preghiera resterà inefficace. E questa è una triste realtà, e così tante preghiere che vengono rivolte in questa maniera inefficace. Ma vogliamo concludere con un'ultima riflessione. Ma la preghiera dei peccatori è sempre inutile? Se sono peccatore, quindi non devo pregare, chiariamo questo concetto. Chi vive abitualmente in peccato e non ha la volontà di rimettersi sulla retta via, se prega non guadagna merito per il paradiso e non può pretendere che la sua preghiera sia esaudita. Tuttavia è bene che preghi, perché Dio potrebbe usargli misericordia dandogli un giorno o l'altro la grazia della conversione. Chi invece ha peccato molto, ma vuole lasciare il male e si rivolge a Dio con umile preghiera, implorando misericordia, in tal caso la sua preghiera è accetta a Dio. In questo caso la sua preghiera è accetta al Signore. Il figliol prodigo di cui parla Gesù nel Vangelo aveva peccato contro il cielo, contro il Padre suo. Riconobbe il suo peccato, ne sentì dolore, si presentò al Padre e subito fu perdonato. Il buon ladrone pregò Gesù morente, riconoscendosi peccatore, detestando il suo male, e la preghiera fu esaudita e meritò sentirsi dire: oggi sarai con me in paradiso. Il pubblicano della parabola evangelica era carico di peccati. Si presentò al tempio, riconoscendosi grande peccatore e umiliandosi, implorando misericordia. La sua preghiera fu accettata a Dio e uscì dal tempio giustificato. Quindi, affinché la preghiera giunga al trono di Dio, è necessario che l'anima sia nell'amicizia di Dio, e che se attualmente non lo fosse, dovrebbe almeno essere pentita dei suoi peccati e risoluta di non peccare più. E questo dobbiamo chiedere proprio questa grande grazia alla Beata Vergine Maria, nostra mamma celeste. La Madonna ci aiuti anche in questo, ottenere questa grazia di una vera conversione del cuore. E vogliamo chiedere la benedizione alla Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ave Maria a tutti, Ave Maria. Un buon risentirci. Ave Maria.